Bene, tra PPA e altri interventi già state belli cotti, come si dice, ringraziando Dio anche per le temperature, immagino, e l'orario, cerchiamo di far fronte alla questione in qualche modo, poi credo che vi farò sentire anche un paio di canzoni, tanto per tenerci un po' su nel pomeriggio. Però per l'inizio, come dire, visto che abbiamo tentato di stabilire dei rituali pure noi, la domanda che si impone è domande, nell'ipotesi che qualcuno non ha capito cosa si intende per cultura implicita. Sì, questo effettivamente è un punto che dovremmo metter via, nel senso che Riccardo ha cominciato a tirare in ballo degli oggetti con i quali però non possiamo ancora fare i conti molto chiaramente perché mi serve di dirvi altre cose prima di spiegarvelo. Comunque lo affronteremo senz'altro, diciamo. Diciamo che fondamentalmente possiamo cominciare a comprenderla come una cultura della quale non disponiamo consapevolmente. La usiamo spessissimo, ma non lo sappiamo. E questo è uno dei grossi problemi con i quali normalmente facciamo i conti. Quando vi dicevo l'altra volta che abbiamo una dinamica dell'attenzione che è complessa, intendevo esattamente questo, che noi quando facciamo delle cose, spesso e volentieri le facciamo con delle ragioni ben chiare a un altro, ma non a noi. Le facciamo perché si sono sempre fatte, perché ci sembra automatico, perché ci sembra naturale, per tutta una serie di ragioni che però non spiegano un accidente in ultima analisi. E questo, tanto per riagganciarci a quello che dicevamo l'altra volta, è quello che accade in larga misura quando decidiamo lo status di qualcuno. Come vi dicevo la volta scorsa, noi una delle cose che facciamo di più in assoluto è assegnare gli altri a un qualche posto nello spazio sociale. Regolarci su tutti quelli che incontriamo, tutti quelli a cui abbiamo a che fare, quelli con cui dobbiamo interagire, sia da un punto di vista sentimentale, affettivo, sia da un punto di vista strumentale, sia per ragioni circostanziali, quello che volete, però queste interazioni noi le strutturiamo tutte, le interpretiamo tutte sulla base di un'idea che ci siamo fatti dello status dell'altro. Ma rarissimamente noi abbiamo coscienza dello stare attribuendo all'altro uno status. È un presupposto implicito. È qualcosa che facciamo in automatico, senza saperlo, usando dei criteri che ci sono stati trasmessi. Prego. No, questa è un'esposizione semplicissima. Facciamo così, cioè, come dire, più o meno lo stesso che respirare. Nel descrivere l'atto del respirare facciamo una descrizione. Anche lei ha alzato la mano, sbaglio? Prego. Non soltanto, ma anche. Vengono fuori cose complesse. La prossemica pure è un'altra cosa che spiegheremo con calma perché altrimenti ci ammucchiamo un tantino, però comunque sappiate che fa parte della comunicazione non verbale, di tutta una serie di cose che vedremo fondamentalmente. Tanto per riprendervi un po' come stimoli, il punto centrale qual è? Che oggetto delle nostre lezioni sarà un uomo che non è soltanto razionale. Un uomo che non è mosso esclusivamente da considerazioni razionali, da considerazioni utilitaristiche, ma è mosso anche da tutta un'altra serie di stimoli e di leve, delle quali spesso e volentieri non è cosciente perché la nostra cultura fa finta che non esistano. Per esempio i simboli di cui parlava Riccardo. La svastica si rivolge ad una parte del nostro cervello, probabilmente, che non è cosciente e consapevole, ma che però partecipa nel farsi del pensiero. E quindi tu ti comporti senza volerlo, senza capire per quale ragione, dando di questo una tua interpretazione, come ci insegnerà Pareto, e sei anche manovrabile. Meno sei cosciente, più sei manovrabile. Quindi, tornando a quello che dicevo poco fa, però, il punto è questo: l'attribuzione di status, la stima della posizione sociale propria e altrui, è un processo che per noi viene in automatica. Spesso probabilmente non sappiamo neanche di star facendo nelle modalità più o meno chiare con le quali ve lo presento io in termini sociologici, ma che se fate un attimo mente locale sul vostro comportamento, sui criteri che utilizzate, su come fate a utilizzare questi criteri, si comincia a evidenziare come una strategia. Tutti noi, per anche, e questo ve lo ripeterò continuamente nel corso, anche per un problema di sicurezza facciamo questo. Perché individuare la posizione dell'altro, come vedremo e come potrebbe già cominciare in qualche modo a esservi apparente, significa Inserirlo in uno schema prevedibile significa avere una vaga idea di come si comporterà e quindi non avere sorprese, non aspettarsi l'attacco, non immaginare che possa farci violenza, che possa rubarci delle cose, che possa essere comunque una minaccia. Capite? E questo appunto è una stretta connessione. Adesso vi leggo un brano dell'Espresso che lo espone molto bene questo concetto, tanto per farvi vedere che appunto, ripeto, è qualcosa che esce dall'aula. Per cui noi abbiamo bisogno di sapere cosa sono gli altri, cosa fanno gli altri, o di avere di pensare di sapere cosa sono, perché pure questo ovviamente è da mettere in conto, anche per un problema non solo strumentale, ma anche di autodifesa, anche di conservazione di noi, no? Tant'è vero che chi delle volte per strada, vedendo qualcuno che cammina barcollando, che non ha un portamento normale, usando il termine tra virgolette, o che in qualche misura presenta delle caratteristiche che vengono percepite come minacciose, non attraversa e si sposta dall'altro marciapiede. E questo noi lo stabiliamo spesso e volentieri in automatico, ma anche su una serie di, come dire, dettagli dell'altro. Barcolla, la prima cosa che ti viene in mente è che è ubriaco o drogato. Difficilmente pensi che stia male, tant'è vero che mio padre quasi ci lascia le penne, perché si è sentito male sul corso di Courmayeur tanti anni fa, e tutti avevano deciso che fosse ubriaco e lo lasciavano lì per terra, rimasto per terra mezz'ora. Non solo non l'hanno aiutato, ma lo guardavano pure male. Poi alla fine siamo arrivati noi che sapevamo che mio padre non era il tipo di essere ubriaco alle 5 del pomeriggio e l'abbiamo portato in ospedale. Però è questo il punto, capite? Noi vediamo qualcosa, la interpretiamo in un certo modo, a seconda di una serie di criteri dei quali siamo più o meno consapevoli, e sulla scorta di questa interpretazione ci comportiamo. E spesso e volentieri lo facciamo in modo non coerente, non consapevole, pregiudizievole, no? Come le volte in cui sei in autobus, vedi salire uno che ti pare vagamente zingaro o gitano, e che fai? Ti stringi la borsa al petto, ti metti le mani sul portafoglio, cerchi di andare via. Perché? Perché stai, come dire, ti stai adeguando a una serie di stereotipi, una serie di pregiudizi che girano. Ogni volta. Ogni volta che vedono zingaro la derubano. E quanti gliel'hanno rubati i cellulari? Uno ha visto 5 zingari in tutto, mi pare poco. Voglio dire, per carità, ci sono questo degli zingari, purtroppo ragazzi, zingari rumeni sarà un tema che tornerà continuamente, perché voi continuate ad avere tutta una serie di punti di vista in proposito che possono essere in parte fondati sull'esperienza, ma che vanno rianalizzati. Ho visto la mano? No. Ok, non ha visto. Però tenete presente che questa è l'ultima versione, come credo di avervi detto la volta scorsa, no? Dell'altro inteso come parafulmine, inteso come feticcio rassicurante un'altra volta, perché se tu decidi che uno è cattivo, quello è cattivo e quindi sarà sempre colpa sua. Qualunque cosa lui faccia, chiunque egli sia, sarà sempre e comunque un parafulmine. Faccio presente che nel famoso olocausto di cui parlavamo prima, sono morti milioni di zingari, ma di quelli si parla pochissimo. Eppure sono morti milioni, perché rientravano pure loro. Cioè, sono dei tipi storici oramai questi. Abbiamo da una parte l'ebreo, dall'altra lo zingaro. Prego.
Dicono che sia la percentuale di popolazione più alta.
Anche perché in proporzione rispetto al numero assoluto, rispetto al numero assoluto di persone, effettivamente ci sono andati vicino alla pulizia finale, come diceva Hitler. Vabbè, comunque ad ogni modo tenete presente appunto che anche nel costruirsi della storia, anche nell'attribuzione di conseguenze di questi atti, il pregiudizio continua. Lo zingaro ce lo siamo dimenticato, ci focalizziamo su altre vittime, laddove effettivamente, come diceva anche il vostro collega, il prezzo pagato dalla nazione Rom è stato un prezzo piuttosto significativo. Prego.
Però è anche dato dai media.
Ah, senz'altro. I media, beh, diciamo sì, la costruzione del discorso pubblico risente notevolmente di queste esigenze, però una cosa che sarebbe opportuno che cominciate a contemplare o su cui riflettere è questa: i media, come dire, hanno una scarsa incidenza autonoma, nel senso che spesso e volentieri i media fanno quello che ci si aspetta da loro, e quello che ha successo dei media è quello che in qualche modo si accorda a qualche esigenza profonda del pubblico. Non è che il media, se ti vuole far comportare bene, ti comincia a dire comportati bene e tu improvvisamente no. Beh, lì diciamo che questo particolare oggetto è un po' più complicato da analizzare, perché chiaramente c'è tutta una sensazione, un senso di colpa planetario sulla questione, insomma, ovviamente. Però comunque nella costruzione del discorso mediatico tornano delle strategie che sono strategie che servono a tenere a bada di nuovo l'ignoto, il pericoloso, il non normale, la normale, eccetera, no? Quindi il discorso mediatico, se lo vogliamo estendere indebitamente a tutta la storia, comunque tende a creare dei nemici che vanno in qualche misura incolpati, no? Quindi la teoria del complotto, che spesso serpeggia anche in queste aule, è da intendere sociologicamente in questo senso, ovvero sia che è molto meglio sapere che c'è un nemico e magari sapere pure chi è sto nemico, perché ti permette di scaricare tutta una serie di tensioni, ti permette di attribuire delle colpe, ti permette in qualche modo di sentirsi paradossalmente rassicurato. Quando ti dicono, guarda, non c'è nessun colpevole, ma è così, tu ti chiedi, allora che faccio? Come reagisco? Pensate a 007, i primi 007, dove c'era la famosa Spectre, no? Questa società de carogne a livello planetario che riesce a influenzare regolarmente gli andamenti e i comportamenti di tutta una serie di cose. Perché è comodo? Perché è in qualche misura archetipico 007? Perché è il bene contro il male. Il male ha un nome, sta da una parte, lo posso trovare e sconfiggere. È comodissimo. Se non c'è un cattivo, come vedevamo l'altra volta, se siamo tutti bene e male, dobbiamo fare un lavorone per riuscire a fare in modo che le cose vadano un po' meglio, perché non è che puoi via qualcuno e passarlo per le armi e dici, ho risolto, quello era cattivo, tranquilli. No, perché quello forse sarà stato cattivo, ma non era sicuramente solo questo, e sicuramente non è solo lui il problema, e ci sono tutta un'altra serie di cose che devi cominciare a prendere in considerazione. Capite? È semplice prendersela con qualcuno, ed essendo semplice, ed essendo efficace, lo facciamo spesso e volentieri. Allora anche noi spesso e volentieri decidiamo che qualcuno ce l'ha con noi, magari non è vero, magari abbiamo deciso sta cosa grazie a due o tre dettagli che abbiamo accozzato e che apparentemente rientrano. Tante volte abbiamo gente che si fa giustizia da sola e poi scopre che non era quello il colpevole che cercava, che gli mancavano delle informazioni. Lui aveva deciso perché? Perché aveva bisogno di qualcuno, di un capro espiatorio, che è una delle figure. Prego.
No, è una considerazione che avevo sulla discussione di prima, no? C'è questa idea.
Quale?
Quella del nemico, del
nemico, okay,
di quello da incolpare. Secondo me sia un input dato dal contesto, ma anche da quello che ci viene detto, perché per esempio prima ha chiesto più grande uccidio della storia, si è detto subito l'olocausto, perché su libri è scritto l'olocausto, ma nessuno dice che...
Diciamo che anche numericamente ci siamo abbastanza lì, in effetti.
Più grandi, però nessuno ha detto che il più grande uccidio è stato fatto in Cina dopo la guerra civile, che sono morte 50 milioni di persone, perché sui libri di storia non c'è scritto.
E anche perché per i cinesi tendiamo a avere delle soglie numeriche molto più alte, perché sono sempre... Sempre, assolutamente. Ci dimentichiamo i genocidi messi in atto da tutta una serie di altre istanze, per carità. Quello, se vogliamo cominciare a fare una storia del genocidio, non ci passa più, siamo stati bravissimi. È uno degli sport preferiti dell'Occidente. Però, questa è la critica. Comunque, dicevo che cercheremo di vedere che effettivamente si tratta di dinamiche che sono abbastanza comprensibili, anche quando ci occupiamo delle dimensioni non razionali dell'uomo, fondamentalmente, anche quando vediamo il modo attraverso il cui l'uomo costruisce il suo conoscere, ci rendiamo conto che ci sono dei meccanismi che sono in qualche misura inevadibili. Questo poi lo vedremo ricorrendo a dei miti greci, ma per il momento vi risparmio, che però, come dire, richiedono, per poter essere sfumati e integrati in una procedura più complessa e più raffinata, consapevolezza. Se io non so di avere dei quadri di riferimento in testa che mi sono stati trasmessi senza che me ne accorgessi, io continuerò ad applicare questi quadri sempre, pensando che è l'unico modo attraverso il quale guardare la realtà, che non ci sia un'altra realtà. Capite? Quindi il modo in cui io penso è fondamentalmente un modo, una procedura di messa in forma, sulla quale io posso avere delle capacità di influenza, sulla quale posso esercitare una forma di critica, sulla quale posso, come dire, migliorare, ma devo saperlo. Se io non lo so, resterà sempre lì, imperterrito, un qualcosa che mi costringe a fare una specie di coazione a ripetere. Dimmi.
Ma questi quadri di riferimento che lei dice sono ascritti, perché dipendono poi da quello che, da come sei educato, da come cresci, da come cambi.
Oh, allora, buona domanda. Come vedete, quando si comincia a ragionare un po' sull'utilizzo delle categorie, ci si accorge che le categorie sono un'ottima guida, ma spesso e volentieri, nel caso specifico, ci creano delle difficoltà.
Se crescono in una famiglia di pedofili,
alla fine diventerò pure io.
So cavoli miei, come si dice anche, però, in effetti. Allora, stavamo dicendo, diceva il vostro collega, sono ascritti questi quadri di comprensione? In parte sì, in parte no. Nel senso che, come dire, non sono immutabili. Vengono trasmessi attraverso processi abbastanza complessi, dei quali abbiamo già fatto il nome, per esempio il processo di socializzazione, come si diceva, perché di fatto noi abbiamo un modo di interpretare la realtà comune. Voglio dire, esempio canonico, entrate qui e vi sedete sulle sedie. Se qui c'entrasse un appartenente a una cultura dove non c'è la sedia, non saprebbe che fare. Perché la sedia non è uno strumento universale, tanto per riprendere quello che abbiamo detto le altre volte. La sedia è un modo nostro di pensare a una posizione comoda. Ma tante culture si siedono sui talloni, tante culture si siedono per terra, tante culture si sdraiano. In tante culture la sedia non c'è. Quindi quello che a voi sembra ovviamente un luogo di ritrovo nel quale si guarda qualcosa, quindi c'è anche l'idea di assistere, no? Quindi un'attività, passività particolare, ad un'altra cultura può sembrare un luogo enigmatico, dice che cavolo c'è, una parete bianca, delle cose che non so a che servono disposte in giro, io dove me metto? Capite? Quindi la stessa idea che questi oggetti voi li interpretiate come sedie è comunque culturale, non è innata, non è naturale, non è spontanea, è qualcosa che vi è stato trasmesso, perché in questa cultura usa, no? Non solo, vi dirò di più, se voi prendete quest'affare, no? Che pare inoffensivo. Questo affare inoffensivo incarna un'intera filosofia di insegnamento. Perché che vuol dire questo coso? Vuol dire che io permetto a colui che sta seduto e che quindi sta fruendo di qualcosa di scrivere qualcosa in proposito. Quindi favorisco questo suo scrivere, anzi do per scontato che lui scriva, ma dando per scontato che lui scriva, io sto dando per scontato che quello che parla dirà delle cose che andranno scritte. E non è detto. Perché una lezione, quelle che si chiamavano le lectiones, le lectio magistralis e compagnia cantante, è un ragionamento, più che una trasmissione di pacchetti di informazione in forma bit, tanto per rimanere nel computer, che è un altro emblema del discorso. È un ragionamento, o lo segui o te lo perdi, per cui se te fermi a scrivere qualcosa, torni e dici, oddio, come ci sono arrivato qui? Tant'è vero che spesso e volentieri quelli che, e qui vi dico anche, non studiate solo sugli appunti, perché siccome io tendo a fare lezione in questo modo, spesso e volentieri mi arrivano i vostri colleghi che mi fanno un ragionamento in cui mancano i pezzi. Perché se sono scritti A, B, D, F, L, K, e qui e me lo presentano come se fosse ovvio, faccio sì, ma scusi, ma da qui a qui come ci arrivo? Boh, ecco, quello è il problema. Cioè serve, come avete visto, io spesso e volentieri a lezione poi faccio dei riepiloghi apposta perché quelli possono essere scritti. Ma l'idea generale della lezione, dal mio punto di vista, non è quella che voi scriviate, perché se no io preparo un pacco alto così di slide e abbiamo finito. Almeno sono tutte scritte uguali, non potete, perché tra l'altro negli appunti uno è distratto, gli passano per la testa cose, scrive delle cose che lì per lì sembrano evidenti e dopo 10 minuti non si ricorda più perché le ha scritte. È un incubo, e me lo ricordo perché li prendevo anch'io in larga parte quando ero piccolo, no? Quindi mi ricordo che andavo a leggere e dicevo, che cazzo volevo dire qui? Lì per lì mi sembrava palese, quando lo andavo a ristudiare, buio più completo. Quindi una delle strategie che vi consiglio di applicare con gli appunti è rileggeteveli subito. Cioè, se voi dopo sta lezione vi rileggete i corsi degli appunti, vi ricordate ancora perché li avete scritti e quindi vi rimangono più chiari. Se li lasciate lì, li ripiate fra un mese e mezzo, fatica sprecata, no? Anzi, probabilmente fonte di errori all'esame, perché appunto uno ti ripete una cosa che gli pare evidente perché se l'è segnata ed è il contrario di quello che tu dicevi, oppure non c'entra niente, insomma c'è tutta una serie di dinamiche interessanti. Però come vedete, un minimo dettaglio è in grado di dirci cose molto più importanti, perché il dettaglio è l'esito di processi, pure lui. Nel momento in cui colui che ha creato questo luogo ha deciso di mettere lì quelle cose nei manici, nei braccioli delle poltrone, si stava rifacendo ad una visione del mondo nella quale lo studente ha tra i suoi modelli di comportamento il prendere appunti. Però ripeto, non è detto che tutti gli studenti prendano appunti, non è detto che si possa fare solo questo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se io non ne sono consapevole, io che faccio? Vengo qui e prendo appunti, perché mi hanno detto che si fa così. So se la cosa è comprensibile. E questo è uno Ma ce ne sono una miriade. Quando cominciate ad avere un po' più di sensibilità per questo discorso, vi rendete conto che la gran parte di quello che noi diamo per scontato non è scontato per niente. Ecco, tra l'altro, giustamente i mancini si trovano a mal partito perché non sono contemplati, tra l'altro, no, vedete, anche questo. Oh, quindi ci sono tutta una serie di ricadute, una serie di modi, una serie di messaggi nella realtà che è possibile cominciare a decrittare nel momento in cui ci si rende conto che la realtà ci viene presentata in una certa forma, ma non è detto che quella forma sia l'unica o sia la migliore anche, no? Si può discutere di questo. Ma se io non lo so, la prenderò per immutabile, perché penserò che sia così ovunque, che sia sempre stato così, e quindi quando è sempre stato così ed è così ovunque, perché chi so io per metterci le mani? So se questa cosa è chiara. Cioè, se io non riconosco la, in qualche misura, precarietà dei quadri di riferimento e di comprensione, non li potrò mai modificare, non potrò mai pensare qualcosa di meglio, non potrò mai correggere dei loro eventuali malfunzionamenti, e tutte queste cose saranno tutte in qualche modo da una parte indisponibile, qualcosa che mi verrà, come dire, versato addosso, rotolato contro, ma contro il quale non sarò mai in grado di far nulla. E siccome questo vale per i processi mentali e i processi di pensiero, dal più profondo e astratto al più concreto, è il caso che uno cominci a prenderne un attimo consapevolezza almeno. Poi dopo può anche decidere di fregarsene. Avete visto Matrix?
Sì.
Ecco, Matrix, chi ha voglia, lo può vedere come ripasso di sociologia, perché Matrix è tutta sociologia. Cosa dice a un certo punto Cypher? Se vi ricordate chi è Cypher? È il traditore. Tra l'altro Cypher in inglese vuol dire zero, cioè tutta una, anche qui c'è tutta, cioè qualunque dettaglio del film voi lo prendete e vi dice libri e libri di cose, ma Cypher cosa dice? Che si è rotto le palle di stare nella realtà. Lui sarebbe uno di quelli che combatte per la realtà contro l'illusione prodotta dai cattivi, che sarebbero Mr. Smith e i suoi accoliti. Allora lui va da Mr. Smith e gli fa: senti, io non gliela faccio più di mangiare quella sbobba orrenda che mi danno tutti i giorni, di vivere continuamente in fuga, io voglio tornare nella matrice, nella menzogna. Tu non mi devi far ricordare che io so. Io voglio mangiare una bistecca finta e essere convinto che sia vera e che mi piace. Ecco, noi tutti facciamo così, sempre. E quello è il problema. Noi tutti siamo perennemente convinti che le cose stiano come farebbe piacere a noi che stessero, non come stanno sul serio. E quando ce le fanno vedere, tendiamo a far finta di niente. Non so se vi ricordate Bob Dylan, Blowing in the Wind. Quante volte te devo urlare nelle orecchie perché tu ascolti? Tante, possiamo rispondere noi.
Beh, come la storia di Candide e Voltaire.
Ma è una cosa che l'uomo fa da sempre, questa. Non è una strategia nuova, insomma, è una strategia però che è consolidata, ovvero sia l'uomo tendenzialmente, no? Questa era una delle grandi illusioni di Marx, che quando parlava di falsa coscienza e di discorsi alienanti e di ideologie, diceva: quando poi all'uomo gli fai vedere la realtà, quello si muoverà di conseguenza. No, l'uomo guarda la realtà, si gira e va via. Va a cercare Mr. Smith e dice: senti, rifamo un'altra volta come si diceva prima, che è meglio. E questa è una dinamica umana con la quale dobbiamo fare i conti, perché se vogliamo comprendere l'uomo, come dicevamo prima, non possiamo fargli fare quello che ci piacerebbe che facesse, ma dobbiamo vedere cosa fa, che ci piaccia o meno. Quello è l'uomo, è bianco e nero, non è l'eroe, o qualcuno a volte è un eroe, per carità, ma su 8 miliardi di persone, se me devo mettere a censire gli eroi, finisco in un batter d'occhio. Capite? Quello che conta è come mi comporto io. Le cose che mi dico quando vedo qualcosa che non vorrei che accadesse, perché, e mi chiedo perché non faccio niente, perché ho altre cose più importanti, perché ho già dato, perché dovrebbe occuparsene chi di dovere. Abbiamo un'amplissima panoplia di alibi al non fare, soprattutto la nostra cultura in questo si è specializzata. Però, ripeto, spesso e volentieri nasce anche da una idea che ci hanno trasmesso e che è estremamente comoda, per il mantenimento dei privilegi e dello statu quo, come vi dicevo l'altra volta, dall'idea che il nostro agire non conti niente. Ecco perché vi parlavo della pensabilità dell'agire. Cioè, se io per primo non mi immagino in grado di cambiare qualcosa, non cambierò mai nulla. Che è quello che diceva Orwell, no? Che mi avete già citato ripetutamente. 1984, alla fine di 1984, c'è una piccola appendice che parla della neolingua, che è geniale. Perché cosa dice? Dice che il governo del Grande Fratello si reggeva soprattutto sul fatto che aveva modificato la lingua togliendo tutti i termini che permettevano di formulare una critica. E quindi basta. Non c'era più modo di farlo. Perché se tu levi le parole e levi i modi di pensare, quelli poi scompaiono. Non è così semplice. Non è che poi rinascono da soli, non è che qualcuno ce li rimette. Se tu li togli, paghi un prezzo. E lo sanno benissimo, lo sapete benissimo pure voi, perché tutto quello che noi chiamiamo, per esempio, politically correct, cos'è se non una continua campagna di ripulitura della lingua da incrostazioni che non vorremmo ci fossero? Allora tu chiamavi qualcuno prima negro, per carità di Dio, afroamericano o di colore, perché negro che c'ha improvvisamente? C'ha che c'è sopra un tale sedimentarsi di interpretazioni, che diventa una parola inusabile. E quindi poi non hai più i disabili, ma c'hai i diversamente abili, e tutta una serie di cose che fino a un certo punto possono essere pure comprensibili, oltre diventano ridicole. Perché segnalano cosa? L'incapacità di fare i conti con la realtà, perché quella è la realtà, che tu la chiami in modi molto più belli e fioriti, sempre quella resta. Sei tu che sei ipocrita. C'è poco da fare. Quindi, come vedete, la strategia di bonificare il mondo attraverso le parole, noi la conosciamo perfettamente, ed è uno dei motivi per i quali ultimamente le parole contano meno di zero, perché le abbiamo talmente svuotate di significato, le abbiamo cercate di sterilizzare il talmente il più possibile, che chiunque può dire qualunque cosa e non ti adombri più di un tot, non ti stranisci più di un tot, lo accetti, ti pare normale, ma non è normale. Quello è il punto. Bisogna restituire alle parole una certa importanza. Bisogna ristabilire un legame tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto. Perché nella nostra cultura, nel momento in cui abbiamo separato l'agire dal fare, il pensiero lo spirito dal corpo, eccetera, eccetera, abbiamo pure separato questa connessione che per le vecchie culture era evidente. Ti ho dato la mia parola, che voleva dire? Che potevi star tranquillo. Oggi ti ho dato la mia parola, l'altro ride. Se vedete un sì, stavo vedendo l'altra sera The Good Wife, l'ultima. L'avvocato dice al quello che sta controinterrogando: voi avete preso questi accordi? E quello sì. E come sono questi accordi verbali? E l'avvocato guarda e mi sta scherzando. Accordi verbali oggi non ci sono più. Gli accordi verbali oggi non mi fido assolutamente di quello che tu puoi dirmi se non me lo scrivi e me lo firmi col sangue, neanche nelle situazioni in cui è ridicolo pensare il contrario. Ma voi pensate solo, ragionate solo sul contratto prematrimoniale. Ragazzi, quando vi dico che noi adottiamo un'ottica economica sul mondo, intendo questo, a tutti sposi, che dovrebbe essere un fatto che noi elaboriamo come fondamentalmente sentimentale e emozionale, no? Però nel momento in cui ti sposi, prima di sposarti, quindi a monte, nel momento in cui dovresti essere proprio entusiasta, no? Quella proprio l'ebbrezza della passione, che fai? Ti metti a tavolino e prepari 250 pagine di postille nelle quali dici a quell'altro tutto quello che non dovrà mai fare in futuro se vuole continuare a essere sposato con te.
Pessimismo.
Pessimismo antropologico a palla. La fiducia è finita, no? Perché che io ti dica no, non ti tradirò mai, tutti a ride, la platea ti tradirò mai, sei risate. No, allora devi spiegare con chi, quando l'hai fatto, quante volte l'hai fatto, quanto è stato grave, quanto te do se divorzi dopo che ti ho tradito, tutta questa serie di cose che chiaramente segnalano, no, una qualche difficoltà. Segnalano una qualche difficoltà. Questo divorzio tra parola e intendimento è duro da digerire, se ci pensate un attimo, è anche economicamente molto costoso, perché gran parte di quello che spendono le grandi multinazionali, no, serve a tutelarsi contro le truffe e a fare in modo che l'altro faccia esattamente quello che vuoi tu, perché l'altro tu prevedi che sarà uno che cercherà di farti le scarpe in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora, da un punto di vista economico, conveniva quando i primi capitalisti che avevano ancora una qualche dimensione etica s'affidavano alla stretta di mano ed era finita lì? O quando tu, per poter accettare quello che ti propone quell'altro, devi mobilitare 3 uffici legali, non si sa più quanti consulenti, non si sa più quanti avvocati che ti costano una fortuna per poterti poi mettere d'accordo come quelli facevano con la stretta di mano? È anche un problema economico. C'era il concetto di onore, ma quello capirai. Lo riprendiamo con calma. Abbiamo parlato dei 3 moschettieri, mi sembra.
Sì.
Ecco, quindi abbiamo già anche parlato del concetto di onore, penso, figure. Quindi, Oh, tra l'altro, se fate caso, questo tipo di valori, questo tipo di comportamenti, questi modelli di comportamento, noi li abbiamo rubricati da tanto tempo a questa parte sotto dei modelli ideologici, no? Per cui se parli di onore sei di destra, se parli di ribellione sei di sinistra. È una cazzata grossa come una casa. E ve lo dico in quanto persona di sinistra. Questo è il bello della cosa. Cioè io concettualmente e storicamente vengo da sinistra, però siccome ci sto pensando da 30 anni a tutta sta questione, mi rendo perfettamente conto che alcune di queste questioni non sono né di destra né di sinistra, ma hanno a che fare con una qualità dell'essere umano. Cioè dignità, onore, rispetto, sono delle cose che non possono essere appropriate da qualcuno. Sono cose che dovrebbero in qualche misura venire stipulate come comuni a un intero gruppo, se non a un'intera nazione, se non a un'intera specie. Che è più o meno quello che abbiamo cercato di fare con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, con esiti un tantino discutibili. Però comunque bisogna cominciare a ragionare su questi aspetti in modo innovativo, cioè liberandoli da tutte le incrostazioni ideologiche, da tutti gli schemi automatici di riferimento, per cui se dici qualcosa allora sei appartenente da qualche parte e quindi non mi posso fidare di te, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dovremmo in qualche modo cominciare a studiare tutta una serie di altri modelli di comportamento che ci permettano di recuperare un minimo di fiducia gli uni negli altri. Se guardate il discorso mediatico, e chiudiamo per 5 minuti, troverete che è un continuo di governanti assortiti che invocano la costruzione della fiducia. I mercati chiedono la fiducia, anche se non sappiamo chi sono, però in questo caso chiedono la fiducia. Monti chiede la fiducia, la Merkel chiede la fiducia, tutti chiedono fiducia. Perché? Perché siamo riusciti a mettere in piedi una cultura nella quale la fiducia non c'è più. Noi non ci fidiamo degli altri, mai.
C'è da fare una petizione per la fiducia.
C'è da fare una petizione al Padre Eterno, però, perché altrimenti credo che sarà un po' complicato. Comunque, capite che sono temi estremamente correnti e sui quali, purtroppo, lo strumentario sociologico corrente non sa dire nulla. Perché siccome la fiducia è un oggetto complesso come quello di cui vi dicevo prima, in cui entrano in gioco emozioni, valori, etica, tutta una serie di dimensioni che noi abbiamo accuratamente messo da parte, siamo riusciti a distruggerla molto rapidamente, ma ricostruirla nessuno sa come fare. Cioè, come fai a dire a qualcuno rifidati di quello? Beh, pensateci, no? Che fareste voi? Perché non è così ovvio, ma per niente è ovvio. 5 minuti. Ok, allora a livello informativo ho avuto uno scambio col nostro vicino, poverino, il quale ha ragione, perché purtroppo dobbiamo dire che ci sono delle volte in cui le condizioni sono poco piacevoli. Per oggi abbiamo contrattato una possibilità di uscire visto che non si respira, per cui spero che non servirà, perché dopo andate via, no? Non c'è un'altra lezione sto pomeriggio. Ecco, quindi dovremmo aver sortito un qualche effetto. Per le prossime volte ricordiamoci per favore di tenere magari aperto, ma di non uscire, perché abbiamo una serie di difficoltà amministrativo-burocratico-legali che altrimenti rischiano di essere complicate, ringraziando Dio. Allora, detto questo, io volevo andare un attimo avanti rispetto a quello che si era detto la volta scorsa.
No, siccome ha detto non si può andare sul terrazzo che è proprietà privata...
Sì, cioè, diciamo cioè, ci sono delle servitù, e una delle servitù contrattata col comune, che sarebbe il titolare del cinema, contemplerebbe che ci si possa passare solo in caso d'emergenza. Quindi, come dire, dovremo vedere un attimo di gestire la faccenda. Nel frattempo cerchiamo in qualche misura di venirci incontro gli uni con gli altri e sfruttiamo quello che possiamo. L'aria, ringraziando Dio, non si sottopone alle servitù per il momento, quindi almeno quella. Allora, dicevo, domande su quello che abbiamo detto finora? Ok. Allora, torniamo invece alla dimensione più didattica di cui parlavo la volta scorsa. Abbiamo visto lo status, abbiamo visto il discorso dello spazio sociale estensivamente. Vediamo un altro discorso che si correla abbastanza strettamente allo status, che è quello del ruolo. Di fatto, status e ruolo sono in qualche misura due facce della stessa medaglia. Le distinguiamo in modo analitico, nel senso che, diciamo, allora c'è uno status da una parte e il ruolo dall'altra. Però è un po' come dicevamo l'altro giorno, io e il mio corpo ci possiamo distinguere a livello analitico, ma poi nella prassi abbiamo qualche difficoltà. Il mio corpo ed io siamo la stessa cosa. In qualche modo status e ruolo sono appunto strettamente correlati. Diciamo che il ruolo per, in larga parte è l'aspetto dinamico dello status, tanto per capirsi. Quindi non solo io occupo una posizione sociale, ma questa posizione sociale comporta una serie di adempimenti, una serie di cose da fare, sia nei miei confronti che da parte mia nei confronti di altri. Ora, il ruolo è un argomento estremamente importante, per cui vi inviterei a stare attentini in proposito, perché già ci segnala, per esempio, come il discorso tensivo tra bianco e nero, tra opposti, di cui abbiamo parlato quando abbiamo discusso di Yin e Yang, di Tao, di struttura e azione, eccetera, è un discorso che era perfettamente, come dire, chiaro alla nostra cultura anche fino a non molto tempo fa, e che, come avete notato, ci si ripresenta costantemente. Per esempio, l'opposizione gameplay di cui vi parlava Riccardo poc'anzi è di nuovo la stessa forma, struttura e azione, ma evidentemente connesse. Non puoi avere un gioco pratico senza un sistema di regole, non puoi avere un sistema di regole che poi non dia origine a dei comportamenti pratici. È abbastanza evidente, è abbastanza chiaro, no? Anche se, come vi ripeto, poi nella prassi, nel momento del pensiero scientifico, questa evidenza si perde e ci troviamo a fare tutta una serie di ragionamenti un po' così buffi. Ad ogni modo, perché vi dico che il ruolo è un oggetto che chiaramente illustra questa circostanza? Perché, facendo un po' di etimologia, che è uno sport divertente, se andiamo a prendere le origini del termine, scopriamo che derivano dal latino rotulus. E il latino rotulus significa due cose. Da una parte è il canovaccio della commedia dell'arte. Dall'altra è l'ordine di comparsa in tribunale. Cos'è il canovaccio della commedia dell'arte? Non è un copione, perché per copione noi intendiamo, soprattutto dopo il teatro dell'assurdo del Novecento, una specie di spartito in parole, ovvero sia le battute che pronuncerà l'attore, il modo in cui le pronuncerà, i tempi in cui dovrà prendersi delle pause o prolungare, cioè insomma un po' come uno spartito di musica classica. Forse ne avete, li avete presenti, ci sono tutta una serie di informazioni per chi dirige e per chi suona che gli fanno sapere quando deve accelerare, quando deve rallentare, il volume, il modo in cui, insomma tutta una serie di caratteristiche qualitative della performance del brano. Ecco, il copione oggi come oggi più o meno è questo, ovvero sia è un autore che usa lo strumento attore dicendogli qualunque cosa. Ionesco e Beckett, per esempio, mettono le pause proprio, le pause musicali all'interno del copione, in modo che l'attore sappia che deve star zitto per N, no? Tenete presente che John Cage ha fatto un brano rivoluzionario che è 4 minuti e mezzo di silenzio. Salutato dalla critica come un colpo di genio, al di là della fruibilità della questione, che è effettivamente interessante perché ci mette davanti a questo disvalore in un certo senso per la nostra cultura, perché la nostra cultura ha un po' una forma di horror vacui, ha paura del vuoto, tende a riempirlo in tutti i modi possibili, per cui il silenzio, che invece è il vuoto, no, un vuoto anche vivo in un certo senso, il silenzio è uno strumento di comunicazione estremamente importante, no? Pensate soltanto a quando non rispondete a qualcuno. Non è semplicemente un'assenza di comunicazione, è una comunicazione. Come? Ma è una comunicazione in assenza, diversa, non quella con cui abbiamo a che fare noi costantemente, della gente che scrive, parla estensivamente, pure troppo, esagera i segni di interpunzione, esagera i puntini, esagera le maiuscole, no? Prendete, non so, Facebook o cose di questo genere, trovate, come dire, veramente l'ipertrofia della comunicazione, no? Ecco, invece, no, John Cage, faccio 4 minuti e mezzo di silenzio. Ora. Capite quindi che già questo, no, ci insegna cose sulla comunicazione. La comunicazione può anche essere lo strutturarsi dei messaggi, il ritmo dei messaggi, non necessariamente le parole che usiamo per i messaggi stessi, tanto per dirne una, questo è rilevante. Però lasciando da parte questo filone che mi piace tanto, ma poi vado a finire che vi dico tutte cose che non c'entrano niente, lo taglio e torniamo al discorso del ruolo. Quindi il canovaccio è invece un gesto di ottimismo antropologico verso l'attore, non di pessimismo antropologico come il copione. Il pessimista antropologico che dice tu non sei in grado di fare altro che quello che ti dico io, per cui sei, come dire, no? Das nelle mie mani. L'ottimista antropologico dice no, guarda, io ho bisogno che tu nel primo atto seduca lei, ma fai come ti pare, non ti dico io come fare, sei tu che scegli le battute, il ritmo, il modo, la posizione, la situazione, cioè in qualche modo è una delega da parte del creatore della pièce all'attore che a seconda delle sue caratteristiche, delle sue capacità, dei suoi pregi, la interpreta come vuole. È chiaro che in una situazione di questo genere, se voi andate a vedere quattro volte lo stesso lavoro per quattro sere di fila, probabilmente vedete quattro lavori diversi, dove più o meno accadono le stesse cose, ma il modo in cui queste cose accadono necessariamente è libero. Non so se è chiaro. Quindi il canovaccio della commedia dell'arte è in qualche misura un attestato di fiducia nei confronti dell'attore. Spesso gli autori scrivevano certe trame proprio per certi attori, perché sapevano che le loro caratteristiche, le loro abilità di affabulatori, di mimi, eccetera, gli avrebbero permesso di dare il meglio in quella circostanza. Dall'altra parte, invece, c'è l'ordine di comparsa in tribunale. Come vi ho ricordato, in tribunale è un luogo creato dai romani, no? Perché il luogo del diritto, il diritto è creato dai romani, quindi si tratta di una innovazione assoluta, di una peculiarità radicale della cultura romana, e l'ordine di comparsa in tribunale è rigido. Non è come oggi che puoi dire no, c'ho da fare e inventarti cose per non comparire davanti a un giudice. Al tempo, se ti dicevano che dovevi comparire il giorno tot alle ore tot, tu dovevi comparire il giorno tot alle ore tot, se non ci arrivi perso. Cosa in qualche modo estremamente lineare e chiara. Quindi, come vedete, lo stesso termine rotulus descrive due cose radicalmente diverse, contrarie. Allora uno si chiede, perché? Vuoi dirmi che erano finite le parole? No, tante volte anche noi, insomma, vi siete mai posti il problema, di solito no, però può darsi. Che ti trovi a usare la stessa parola per dire cose che non c'entrano niente le une con le altre, apparentemente. Allora ti chiedi, ma che diavolo, no? Perché i miei predecessori non hanno detto sta cosa diversamente? Perché lì è il caso di interrogarsi meglio. Perché di solito, e questa è una cosa che un grande filosofo come Wittgenstein capì nella seconda parte della sua vita, che esiste una cosa che lui ha chiamato aria di famiglia, cioè c'è una qualche vicinanza tra oggetti che magari non riesci a esprimere a parole, ma la segnali scegliendo la stessa parola. Gioco. 18 significati al vocabolario. Gioco è un'attività ludica, come dicevamo prima. Gioco è un insieme di vele. Gioco è la possibilità di libero movimento di una giuntura meccanica. Tutte cose, dice, vabbè, potevamo chiamare pappo, no? Che almeno capivamo. Perché diciamo sempre gioco? Perché in ultima analisi, se ci fate caso, quello che c'è come area di famiglia qual è? Questa libertà relativa, non una libertà assoluta, concetto sul quale c'è da discutere estensivamente, ma una possibilità all'interno di qualcosa di dato di muoversi in modo creativo. Ecco cos'è il gioco. Quindi la giuntura meccanica, sì, è fissa, è rigida, ma fino a un certo punto ha anche un certo gioco. Vuol dire che diventa adattabile, che è in grado di affrontare più sollecitazioni e più spinte che non una molto rigida, perché come saprete le cose molto rigide si rompono. È abbastanza notorio, no? Allora devi lasciare gioco. Perciò io quando dico gioco in tutti questi campi sto parlando di tante cose diverse, però quello che ho in mente è che quelle cose hanno un qualche minimo comune denominatore, che non è detto che sia razionale, non è detto che sia chiaramente esprimibile, però c'è. No? Allora perché il ruolo viene da Rotulus? Perché esattamente nell'oggetto ruolo convivono quelle due realtà. Da una parte c'è l'interpretazione, la libera interpretazione, dall'altra c'è la costrizione, tutte e due, nello stesso oggetto. Non è casuale. E questa è una cosa che va in qualche modo compresa molto bene, perché noi ci troviamo in una cultura che, se ci pensate un attimo, tende a fare dei discorsi che sono contrari ai suoi interessi. Cioè, noi abbiamo una cultura nella quale si inneggia a questa fantomatica libertà e autonomia individuali. Ed è una delle culture che ha il maggior tasso di norme che si siano viste nella storia dell'uomo. Cosa ne deriva? Ne deriva che tutto ciò che è norma a noi, per certi versi, viene visto male, perché lo vediamo come una limitazione della nostra libertà. Non come un conformarsi a un qualche genere di comportamento ottimale o utile per la convivenza, ad esempio. No? Il ruolo quindi viene spesso e volentieri vissuto come una costrizione, come un'imposizione. E questo è però soltanto vedere la metà della faccia della questione. Dall'altra parte c'è un qualche tipo di ritorno, perché il ruolo, in un'ottica anche strutturalista, è un modo semplice per ottenere qualcosa che molti desiderano. Vi spiego parlando di voi, così chiariamo meglio. Voi siete studenti, no? Lo studente ha un ruolo. Perché esiste il ruolo di studente? Perché questa cultura, e anche quelle precedenti, ma per motivi diversi, come abbiamo già detto, valorizza l'acquisizione di un certo tipo di sapere, ok? Quindi il vostro problema è: io voglio in qualche misura imparare, o dovrebbe essere, diciamo, mettiamola così, ma dovrebbe essere, voglio imparare. Se voi prendete l'origine dell'università, quindi il 1200, il 1300, era complicata sta cosa, perché? Perché i docenti andavano in giro dove capitava, affittavano locali quando potevano, si muovevano da un posto all'altro. Riuscire a beccarne uno e farsi fare lezione non era semplice. C'è gente che partiva da Bologna e andava a Parigi. Faccio presente che nel 1300 non era proprio la cosa più semplice del mondo. Non c'era l'aereo, non c'era il treno, c'era tanta gente che te voleva corcare de botte nel frattempo. Quindi, insomma, era un impegno abbastanza significativo muoversi attraverso il mondo. Eppure c'erano i famosi clerici errantes, gli studiosi che camminavano, giravano, andavano di posto in posto a conoscere i colleghi, a portare la loro parola. Che bel tempo che doveva essere. Allora, questa gente però, appunto, era complicata da rintracciare, per cui l'eventuale aspirante dottore si doveva armare di tanta pazienza e di tanta disponibilità temporale e cercare i docenti in giro per il mondo. Non solo, ma poi oltretutto, una volta trovati i docenti, aveva pure il problema di dimostrare eventuali altri che lui effettivamente i docenti li aveva incontrati. Perché noi non solo vogliamo sapere, o dovremmo voler sapere, ma sicuramente vogliamo che gli altri sappiano che sappiamo. Questo lo sappiamo. Per cui io ho bisogno di una serie di strumenti che mi facciano apprendere e mi diano poi titolo a dimostrare ad altri che ho appreso. Se doveste farlo da soli, sarebbe complicato. Vi toccherebbe cominciare a informarvi su tutte le varie discipline che potrebbero interessarvi, chi può essere il docente che vi interessa di più, quale quello meno, chi è più disponibile, parlare col docente, mettervi d'accordo per frequentare. Sarebbe complesso. Invece il ruolo dello studente vi permette, a fronte di alcuni obblighi, di avere già tutto pronto, pure troppo come abbiamo visto, però quello, insomma, diciamo, per il momento non ci interessa. Quindi voi sapete che se fate certe prove iniziali, se pagate certe cifre in certi momenti, se date dimostrazione di aver seguito con una certa attenzione gli insegnamenti in un certo lasso di tempo, dopo 3 anni avrete un pezzo di carta che testimonierà al mondo che voi siete dottori. È comodo, è molto comodo, capite? Quindi il ruolo viene visto come uno strumento a disposizione, che ovviamente comporta anche una certa forma di controllo, ma ragazzi, c'è quasi niente che sia semplicemente bianco o nero, come abbiamo detto, no? In questo caso, a fronte della costrizione per cui state seduti dentro quest'aula per ore, al fatto che non potete andare a fare altro se vi va, che dovete mettere le firme sul foglio, che è una cosa assolutamente aberrante, ma comunque qualcuno se l'ha inventata, eccetera, 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 però se non faceste questo non sentireste le lezioni, spesso e volentieri può essere utile, può essere interessante, non avreste titolo a sostenere gli esami e quindi non prendereste la laurea. Non potete avere solo la moglie ubriaca, ci vuole pure la botte piena? Non è possibile, dobbiamo avere qualcosa delle due. Quindi, a fronte di una parziale rinuncia da parte vostra a certe possibili alternative, c'è però un'emissione, una dazione, che brutto termine, però comunque, da parte dell'istituzione universitaria di servizi e di modi di apprendere. e voi siete ragionevolmente tutelati. Sapete che a fronte del vostro impegno per un lasso di tempo e con certe modalità ci sarà un premio, otterrete il risultato che si presume vogliate. Perché è chiaro che nessuno vi obbliga a fare gli studenti. Questo è un discorso che spesso nessuno prende in considerazione. Ma non è che c'è fuori uno col forcone che ve caccia dentro e dice mo adesso impari.
No.
Ci siete venuti voi, quindi non è già, ma mo obblighi a stare qui. Ho capito, ma sei tu che sei venuto, mo fai come te dico io. È anche comprensibile per certi versi, no? Però è un qualcosa che voi scegliete di essere. È uno status acquisito. Soprattutto quello universitario. A scuola no, perché è la famosa scuola dell'obbligo, quindi ad oggi, diciamo teoricamente, va che è meglio. Se hai una certa età dovresti frequentare un qualche istituto, anche se poi in effetti non è così, ma vabbè. Qui però invece ci state perché ci state. Nessuno vi ci ha chiamato. Ci siete... su questo poi discuteremo, ma comunque in linea di massima è una vostra libera scelta. Indi si presume che vi conformiate a quello che vi viene detto. No? Perciò, come vedete, il ruolo presenta entrambe le questioni. Oltretutto, come diceva un vostro... come ricordo a chi l'altro giorno... ste pretese del ruolo universitario lasciano parecchio il tempo che trovano. Voglio dire, se io vi guardo che siete tutti studenti, teoricamente dovreste essere tutti uguali se io ragionassi in un'ottica omologante, no? Eppure lo studente è completamente diverso l'uno dall'altro. Perché? Perché il ruolo, nello stesso momento in cui usa questo termine, mi rimanda al teatro. C'è un'interpretazione, l'interpretazione è libera. È lì il punto centrale. Quando vi dico... se non siete presenti da un punto di vista di attività soggettiva, è un problema vostro e diventate omologati. Perché? Perché è quella che vi permette di interpretare il ruolo di studente in un modo o in un altro. Seguendo o non seguendo, facendo finta di, studiando tutte le notti oppure soltanto per 3 giorni a botte di caffè, sono problemi vostri. Io non vengo a chiedervi come studiate. Io voglio solo che quando venite all'esame siate preparati, dopodiché come avete fatto a farlo. Posso suggerirvelo, ma non è che vi obbligo. Capite? Quindi il punto dell'interpretazione è quello sul quale bisogna riflettere quando noi parliamo di ruolo. Sì, è vero, è una serie di regole, una serie di norme, ma sono norme che permettono un'ampia possibilità di interpretazione. Se voi prendete lo spartito di cui parlavamo prima e avete un minimo di sapere di musica classica, saprete pure perfettamente che quello spartito, pur essendo così apparentemente rigido, viene interpretato dai singoli pianisti, per esempio, in modi assolutamente diversi. Voi sentite un notturno di Chopin di Radulupo e sentite un notturno di Chopin di Benedetti Michelangeli e sono 2 cose diverse, pure se è lo stesso spartito. Com'è possibile? È possibile perché lì c'è tanto sapere di soggettivo. Perché scoprirete, se mai decidete di farlo, che più impari e più c'è da imparare. Non c'è mai un momento in cui è finita, hai fatto, sai abbastanza. Non esiste. Più sai e più c'è da imparare, più sei bravo. Benedetti Michelangeli riesce a rendere dei tali sfumature attraverso l'utilizzo dei tasti che il praticante mediocre di pianoforte che fa solo così non sa manco dove stanno di casa. Ma nello stesso tempo Benedetti Michelangeli suona 10 ore al giorno. Perché? Uno potrebbe dire ormai so io. Arrivederci. No, perché ce n'è ancora. Perché quando hai capito come funziona, sai benissimo che puoi imparare ancora, puoi essere ancora più bravo, puoi esprimerti ancora meglio. E questo vale per la musica come vale per le parole, per esempio. Quando cominci ad avere un vocabolario, ne vuoi ancora. Perché c'è una sfumatura del concetto che stai esponendo che ancora non riesci a dire, la vedi, la percepisci, informe, ma non hai le parole. E impara le ste cazzo di parole, dico io, in un certo senso, no? Vogliamo farlo sto sforzo? Più parole sai e più sei bravo, più riesci a esprimerti e questo evidentemente è utile per te da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'amicizia, dal punto di vista dell'amore, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della tua comprensione di te stesso e del mondo, che pure quella è importante. Tutto questo avviene attraverso degli strumenti, le parole. Meno ne sai e meno capisci. Sai come quello che dà le zampate al pianoforte. Uguale. Capite? Quindi il punto del ruolo, come vedete, è che accentua, ma non l'obbligo, la possibilità. Tu puoi anche vivere il tuo ruolo in modo assolutamente anonimo, facendo quello che ti viene detto, senza nulla di più, senza nulla di meno. Sarai dottore uguale. Quindi è uno strumento che ti permette di farlo, anche senza spenderti, non te ne frega niente, è un problema tuo, per carità, però lo puoi fare, purché rispetti un minimo di convenzioni. Okay? Quindi, da questo punto di vista, la prima definizione di ruolo che vi propongo, ve ne proporrò a iosa perché il ruolo è abbastanza complicato come argomento, è quella che dovrebbe essere di Mongardini, o perlomeno era di Mongardini quando io studiavo Mongardini, quindi 30 anni fa, ed è: il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Il che ci pone la domanda: cos'è un modello di comportamento? Evidentemente. Il modello di comportamento è un tipo di comportamento che viene ripetuto più o meno consapevolmente da molti che hanno lo stesso problema. Per tornare a quello che dicevamo prima, quando ti poni il problema dell'apprendere, che fai? Vai a cercare un docente, vai a cercare uno che ne sa più di te. Questo diventa un modello di comportamento. Tutti quelli che hanno questa voglia, questo desiderio, vanno a cercare qualcuno che ne sappia di più. Quindi poi a un certo punto diventa una cosa che si fa. Quando tu arrivi e dici: oddio, io vorrei imparare, non ti poni manco più il problema, che fanno gli altri? Ah, fanno questo, ok, pure io. Perché in qualche misura è un sapere consolidato, un sapere che si tramanda. Tutti quelli che ci hanno pensato fino ad allora hanno deciso di adottare questo modo di fare, per cui tutto sommato probabilmente è utile. Non vuol dire che necessariamente sia il migliore, Può essere pure che tutti fanno una grossa cazzata, può capitare. Però diciamo che per certi versi il fatto che lo adottino in tanti a te ti rassicura, perché dici: vabbè, almeno non sono l'unico imbecille, no? Uno può anche avere questa... Prego. No, il modello di comportamento è proprio un modello di comportamento, ovvero sia, per esempio, il vostro prendere nota, il vostro prendere appunti, non è normato da nessuna parte, però è un modello di comportamento che ormai ci si aspetta dallo studente. Prima ci si aspettava che lo studente si alzasse in piedi e salutasse deferentemente il docente, adesso non ce l'aspettiamo più, però sono tutti i comportamenti. La normativa può pure recepirlo, però viene in un secondo tempo. Il modello di comportamento è un classico comportamento bottom-up, ovvero sia viene dal basso. Più la gente fa certe cose, più diventa un modello di comportamento. Ma non solo qui, pensate per esempio alla palestra. No? La palestra è un'entità che fino al secondo dopoguerra non esisteva. Oggi come oggi, chi ha il problema del rimanere in forma, che fa? Va in palestra. Anche se potrebbe fare altro. Non è obbligatorio, no? Però il primo comportamento che ti viene in mente qual è? Fare gli addominali la mattina, andare a correre. Tutti questi, al di là dell'attività puntuale, sono diventati modelli di comportamento. Perché? Perché quando hai un certo tipo di problema lo affronti in quel modo lì, perché lo fanno tutti gli altri, perché per tanti motivi, capite? Perché immagini che siccome lo fanno tutti gli altri sia il modo migliore per affrontare la questione, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale, vi ripeto, per la grandissima parte di ciò che soprattutto viene poi codificato nei ruoli, ovviamente. Quindi il ruolo cos'è? Appunto, è la scelta di questi modelli di comportamento che si sono presentati strada facendo e la loro collazione. Quindi l'insieme dei modelli di comportamento, che a questo punto è qual è? Venire a lezione, prendere appunti, studiare i libri, andare a passare l'esame in un modo o nell'altro, dopodiché preoccuparsi di imparare a fare la tesi, scrivere la tesi, discutere la tesi. Sono tutti modelli di comportamento, perché chiaramente al tempo, quando ci si chiedeva come faccio a valutare l'importanza il sapere del mio studente, gli devo chiedere che abbia una tesi. Ora, tanto per dimostrarvi come le cose cambiano eppure rimangono, che c'è questo costante legame tra cambiamento e permanenza, tutto il vocabolario odierno della tesi e della laurea è assolutamente arcaico. Già il fatto che si parli di tesi, la tesi cos'era? La tesi era una tesi, ovvero sì, era qualcuno che faceva un'affermazione originale in un qualche campo. Originale. E doveva sostenere la tesi. Ecco perché si chiama così, perché tu andavi davanti a un insieme di docenti e dovevi discutere e sostenere la tua tesi, perché siccome era un punto di vista innovativo, nuovo, loro avrebbero cercato di romperti le gambe. Avrebbero negato che tu abbia ragione, avrebbero detto che era sbagliato, avrebbero fatto le bucce a quello che avevi messo insieme, e tu dovevi difenderla, sostenerla. Se ci riuscivi, avevi il diritto ad essere dottore, perché il tuo sapere era un sapere effettivamente solido. Niente a che fare col copia e incolla di oggi, come vedete da soli. Oh, tra l'altro, questo lo dico subito, se mi levo il pensiero: chi mai dovesse chiedermi una tesi, sappia che io faccio le tesi ancora più o meno come si facevano prima. Per cui se becco uno che copia e incolla, lo mando a quel paese. lo dico per cronaca, così ci risparmiamo la fatica, io di cercare, voi di scrivere e incollare, lasciamo perdere. Chi può fare una tesi in modo un attimo più civile può chiamarmi e contattarmi e se ne parla. Quindi, discussione della tesi. È ovvio però pure che da questo si arguisce una serie di cose, come dalle piccole cose che avete sotto le braccia, eccetera. Ovvero sia che se laureavano in pochi. Perché se io dovessi pretendere che voi, quanti sarete? 200, 150, tutti e 150, tutti gli anni, mi presentiate un punto di vista originale su qualcosa, starei fresco. Non è così facile trovare una tesi, ragazzi. Non è facile per niente. Avere un'idea di qualche genere, innovativa, non viene da sé. Quindi era chiedere molto al tempo ed essere evidentemente molto più valutati e molto più prestigiosi, chiaramente, allo stesso modo, no? Tant'è vero che quando vai a fare il docente, anche lì c'hai tutti i tuoi piccoli step, piccoli, insomma, tutte quelle cose che devi fare per dimostrare di essere degno di insegnare. Devi scrivere degli articoli originali, devi scrivere dei libri originali, devi prendere parte al dibattito scientifico, cioè, c'è da fare, non è una cosa così automatica, chiaramente, no? E siccome questa continua ad essere, nonostante tutto, ancora per, non so per quanto, ma comunque un'istituzione prestigiosa, comunque ne vale per molti versi la pena. Quindi il ruolo, come vedete, lo possiamo interpretare, come dicevo, in quest'ottica, un'ottica strumentale, questa del primo approccio che abbiamo al ruolo, ovvero sia è un mezzo che la società ci mette a disposizione per perseguire e soddisfare alcuni nostri bisogni nel modo più economico ed efficiente possibile. Semplice. Se tu ti conformi a quello che ti dico, ottieni quello che vuoi, che presumo sia un tuo desiderio perché lo vogliono in tanti, no? Ed è uno dei desideri più diffusi, quindi è opportuno che io faccia qualcosa, e tu potrai quindi farlo in questo modo. Tant'è vero che questo ci apre una prospettiva ulteriore, perché c'è sempre scarto tra la vita vissuta, la vita quotidiana e la ricezione da parte delle istituzioni? Perché l'istituzione ha bisogno di accorgersi dell'emergere di questi modelli di comportamento, no? Oggi, domani andrò a fare lezione a scienze motorie, che è diventata un corso di laurea, prima era un diploma, questo già dice una serie di cose a livello di prestigio, no? Però da un punto di vista di istituzione, come dire, di apprensione da parte della struttura, del valore del discorso sportivo, sta succedendo adesso, ma esiste da 50 anni. Oggi però c'è il Ministero dello Sport, ci sono i regolamenti che sanciscono come fare ad essere un dottore in scienze sportive, tutta una serie di cose che cosa stanno a significare? Non che, poi, vabbè, aspetta, cosa stanno a significare? Che la struttura si è accorta dell'importanza che la società accorda a questo comportamento e ha deciso in qualche modo di facilitarlo, di venire incontro a coloro che lavorano nell'ambito per fare in modo che abbiano un modo sanzionato, formalmente lecito, di dire io sono bravo, io no, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a qualche tempo fa c'era soltanto la palestra, dove insegnava chiunque. Poteva essere altrettanto bravo, se non più, di quelli di oggi, per carità. Però vedete che da un punto di vista di valore sociale dell'oggetto, adesso il valore sociale è diverso. Capite? Qual è il problema? Che nell'equilibrio tra forma ed azione, che è questo più o meno, no? Un eccesso di forma, come dice Maffesoli, che è l'autore di cui parliamo nel mio libro, tanto per cominciare a farvi entrare nell'ottica, è mortifero. Cioè, troppa forma uccide. E dovremmo imparare a mantenere molto più equilibrio tra forma e azione. Perché la forma è bella per molti versi, è rassicurante per molti versi, come vi ho detto. Tendiamo noi, no, a investirci sopra nella certezza di fare bene, e tutta sta forma a un certo punto diventa veramente troppo pesante e schiaccia quello che c'è dentro, resta soltanto la forma vuota. Per quanto riguarda, come vi dicevo, il discorso del perché la struttura è rassicurante, c'è questo bell'articolo che c'è sull'Ultimo Espresso su una favela brasiliana. Ora, le favelas sono uno degli oggetti di studio più interessanti del mondo al momento. Vi faccio presente che l'ultima Biennale di Venezia è stata vinta da una favela. Cioè i grandi architetti del mondo hanno detto la cosa migliore che si è fatta in architettura finora è questa favela qui. E perché ve lo dico? Perché evidentemente la favela è azione che vince sulla struttura. La favela è qualcosa che accade a prescindere dal sapere esperto, non ci sono gli architetti, c'è gente che vive e che si fa gli spazi come ritiene meglio per il suo vivere. E gli architetti la guardano e dicono, cazzo che belle idee che hanno questi, vedi? Non serve essere uno col grande nome, col grande gruppo, con la grande laurea per fare una bella casa. La puoi fare pure se stai attento a quello che fai e dai un'occhiata a come vivi e sai più o meno come vorresti vivere. È interessante. Questa nella fattispecie non è stata così fortunata, l'hanno distrutta per fare un centro commerciale, se Dio vuole. Però nel frattempo dei miei colleghi hanno descritto com'era, no? E c'è questo passaggio che trovo molto bello. L'ancora di salvezza, che a Bahia prima non c'era, è il ritorno serale nella favela, alla sicurezza di una vita codificata, con le norme di civile convivenza che regolano i rapporti anche nei quartieri borghesi e che allontanano dall'abbrutimento della giungla urbana. La certezza di una casa, sia pur rabberciata, e l'appartenenza a una comunità rappresentano l'ascensore sociale che restituisce al migliaio di occupanti di Quilombo il senso della dignità. Credo che sia una delle esplicazioni migliori che mi vengono in mente di quello che vi ho detto finora. L'ascensore sociale è una bellissima immagine che ci riporta un'altra volta allo spazio e alle metafore spaziali, però il concetto di fondo è questo: non possiamo demonizzare la struttura per quanto io non la ami, credo che l'avrete capito, però la struttura ha dei metavalori che sono fondamentali per noi. Se leggete questo tratto, questo brano con un'attenzione semantica, vi accorgete che quello che ricorre sono tutte immagini di stabilità. L'ancora di salvezza, la certezza della casa. Tutto questo è quello che vi dicevo l'altro giorno con la carta d'identità. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci renda stabili, perché noi non siamo stabili. Ci illudiamo di essere stabili, ma non lo siamo. E quando ci tolgono tutto ciò che ci fa essere stabili, poi ci attacchiamo a quello che ci viene dato con la presunzione che lo sia. Quindi siamo ulteriormente manovrabili, per molti versi, se non capiamo questo discorso. Siccome il farsi del sapere è peculiare, nel senso che se mai comincerete a farlo, vi accorgerete che il mondo in qualche modo vi viene incontro, è molto divertente l'apertura al mondo da questo punto di vista, nel senso che voi cominciate a studiare qualcosa e poi inciampate in cose che vi servono, anche se non le cercate. A me capita quasi sempre ed è una delle cose che mi diverte in assoluto di più. Allora stavo leggendo quest'altro libricino che mi ero dimenticato di aver già cominciato perché ogni tanto mi perdo, ed è un libro di Salvatore Natoli, che è un grande filosofo italiano, che si chiama L'edificazione di sé, manco a dirlo. E c'era una parte interessante su quello che vi ho appena detto, che vi leggo. Infatti, tanto meglio si cresce e ci si sviluppa quanto più si preserva l'ambiente a cui si appartiene, tanto per la propria Heimat. Per dirla con Bateson, nessuna ecologia è possibile se non vi è prima un'ecologia della mente. Da questo segue che per attingere la nostra piena realizzazione non dobbiamo mai dimenticare che siamo potenze limitate. Ma noi non solo siamo potenze finite, siamo anche allocati in un gioco di forze più potenti di noi. Una ragione in più per darci una qualche stabilità, per tenere fermo il riferimento di noi a noi stessi nel mutamento, pena la dissoluzione. Questo è il rischio che si corre particolarmente oggi. In una società caratterizzata da continue accelerazioni, salti in avanti, strappi, che spesso, lungi dal delineare orizzonti di crescita, ci pongono paradossalmente in una condizione di abituale emergenza. È infatti diffusa la percezione di vivere in uno stato di perenne transizione. Abbiamo perso le tracce della nostra provenienza e per la medesima ragione non ci è affatto chiara la direzione verso cui muovere. Un tempo c'erano sistemi potenti di protezione che chiedevano obbedienza, ma governavano le vite. Oggi, in uno stato di emergenza costante, siamo ampiamente esposti e per metterci al riparo tendiamo a rifugiarci nella serie, divenendo paradossalmente molto più obbedienti rispetto a quando la coazione visibile dell'autorità ci rendeva ribelli. Oggi, lo ha ben mostrato Foucault, che è uno dei grandissimi autori che hanno studiato l'argomento, il potere è pervasivo, nel contempo non ha più volto. Per essere adeguati all'epoca e allora, necessario essere forti come mai ci era stato richiesto d'esserlo. Questo è il punto focale. Ecco perché venire all'università è molto più che andare a lavorare poi quando sarete grandi. Perché? Perché dovrebbe essere perlomeno così. L'università è il posto dove si impara ad essere forti in questo modo. nel posto nel quale si scoprono i fondamenti, le radici, quelle vere, non quelle di cui ci hanno parlato, quelle che hanno a che fare con i nostri gusti, con i nostri bisogni, con i nostri desideri, e quindi poi si è in grado in qualche modo di opporsi a questo cambiamento che è altrimenti devastante. Altrimenti non sai come fare, ti rifugi nella serie, fai quello che fanno gli altri. Perché? Perché già era rassicurante prima, ma adesso lo è molto di più. Perché prima rientrava in un ordine più ampio, dove c'erano anche altre cose, dove c'erano degli ordini stabiliti, delle gerarchie, tutti i termini che noi odiamo, ma che avevano comunque una loro necessità in qualche misura sociale. L'aver fatto finta di rimuoverle, perché poi di fatto non l'abbiamo rimossi affatto, però non, li abbiamo resi non visibili, come dice Anatoli, il potere non ha più volto, non so più con chi piarmela oggi. Mentre prima c'era comunque il colpevole, che naturalmente, no, se vi ricordate, il re va bene finché va tutto bene, quando le cose vanno male, che fai? L'ammazzi, in linea di massimo. La strategia era quella, lo sacrifichi, per essere un attimo più così coloriti. Mentre oggi non sappiamo come fare, oggi abbiamo bisogno di sostanza interiore per poterci opporre in qualche modo, e questo è quello che diceva Simmel, credo di avervelo detto, in questo piccolo saggio fondamentale che sarebbe opportuno che leggeste, comunque, che è Le metropoli e la vita dello spirito. Simmel comincia dicendo: oggi il problema del soggetto è resistere contro la cultura oggettiva, contro tutto quello che ci viene chiesto, quello che ci viene detto, quello che ci viene tolto, quello che ci viene trasformato, questo costante fluire che può essere fascinante fino a un certo punto, ma poi diventa esasperante. E quindi tu, per vivere meglio, che cosa decidi di fare? Decidi di credere a quello che ti dicono, come Cypher in Matrix. Non mi interessa la realtà, mi interessa vivere bene, quindi mi mangerò una bistecca, non saprò che è finta, per cui mi piacerà tanto, starò a posto. Perché devo sforzarmi? Ecco, l'università è sforzo, invece, per come la vedo io almeno, poi ognuno. Visto che abbiamo ancora questa possibilità, ognuno sa vede come gli pare. Dal mio punto di vista l'università è crearsi in quanto soggetti, avere degli strumenti che mi permettano di vivere, e poi, in un secondo tempo, che poi è un secondo tempo anche lì semplicemente analitico, però comunque da un punto di vista valoriale io lo metto così, poi lavoro. E qui vi rimando a quello che diceva Steve Jobs, che oggi viene anche celebrato a Roma, tra l'altro ho scoperto, anche se non posso andarlo a vedere. Nel famoso discorso di Stanford, che io prima usavo a lezione, non lo conosceva nessuno, poi è diventato un hit, per cui in qualche misura mi omologo a tutti gli altri, cosa dice? Stay hungry, stay foolish. Rimanete folli, rimanete affamati. No? Siate folli, siate affamati. Che è bellissimo, ma è quanto di meno coerente con la nostra cultura che possa venire in mente, se avete notato. Ma perché hungry and foolish non ha niente a che fare con la normativa, con la ripetitività, con la sicurezza, tutte queste cose c'entrano poco. Per cui in effetti è un problema. E cosa dice nella prima parte di questo discorso Jobs? Che peraltro era un maniaco, per cui anche lui presenta proprio la stessa opposizione che troverete in Morin. Morin a un certo punto vi parla di Homo sapiens e Homo demens, che è un'altra formulazione del famoso bianco e nero di cui parlavamo prima, no? Cioè l'Homo sapiens, ma dall'altra parte necessariamente deve esserci l'Homo demens, quindi bianco e nero sono anche il razionale organizzato e il pazzo affamato, sono le due facce della stessa medaglia anche lì. Solo che noi sta parte dell'affamato ce la siamo persa. Ed è quindi una buona cosa che lui sia andato a dirla, poi lui non laureato a gente che si laurea, insomma è una situazione fantastica, devo dire. Però nella prima parte cosa dice? Quando io non ero più inserito nell'istituzione universitaria, perché saprete che in America la laurea costa uno sfracello, non come qui, e moltissimi non hanno i mezzi per permettersela, quindi Jobs a un certo punto, per tutta una serie di dinamiche familiari che non sto a riferirvi, fa 6 mesi di corso e poi lascia perdere perché non poteva più pagarsi le tasse e si trova in una situazione interessante, ovvero sia sta dentro il campus, ospite di amici, ma non ha obblighi, non deve andare a seguire dei corsi perché non è iscritto, no? Quindi chiaramente può fare come gli pare. Sapete cosa va a studiare Steve Jobs? Antropologia già è un bel tentativo, ma è ancora peggio per certi versi, se vogliamo essere ironici. Va a studiare calligrafia. Calligrafia è una cosa che in Inghilterra hanno tolto. Cioè ad oggi a scuola inglese non si insegna più ai bambini a scrivere a penna perché tanto hanno il tablet. Io aspetto solo il grande blackout e poi mi ammazzerò dalle risate. Però comunque nel frattempo siamo riusciti, come vedete, nell'intelligenza generale della questione a decidere che scrivere non è importante. Vabbè. Steve Jobs invece, che non aveva costrizioni, va a studiare calligrafia. Nell'ottica corrente, un sapere inutile. A che serve un calligrafo oggi? niente. Ecco. Ci va perché gli piace. Motivazione balzana, quantomeno. Dopodiché, nelle cose del mondo, Steve Jobs incontra Bill Gates e decidono di fare un computer. Tutta una storia lunga alle spalle, ma quella pure va a risparmio. Però, insomma, sto computer a un certo punto deve anche scrivere, no? E com'è che Apple ha il miglior sistema di videoscrittura ad oggi esistente al mondo? Perché Steve Jobs aveva studiato calligrafia e sapeva come fare il programma. Questo è il punto centrale sul quale vorrei che rifletteste. Il sapere, non sai mai come e quando ti servirà. Quello è il punto centrale. La lezione grande di quel discorso è che non c'è nessuna garanzia mai che quello che tu studi oggi effettivamente poi ti serva. L'unica cosa che possiamo intuire, ed è comunque una scommessa, è che se tu studi quello che ti piace, trovi il modo di usarlo. Quello che dice Steve Jobs è connect the dots, collegare i puntini. Allora, io so fare questo, so fare questo, so fare questo, che viene fuori? Potrei fare questo. È da lì, dal tuo sapere, che discende quello che sai fare, non dal fatto che l'hai fatto in prospettiva per diventare X, perché il fatto in prospettiva è oggi una scommessa quasi sempre persa, perché quello che voi studiate adesso, e io potrei pure farvi la sociologia, vi faccio in certi versi la sociologia più aggiornata del mondo, ma fra 3 anni sarà vecchio. Non per colpa mia, perché è normale, ma io lo faccio al primo anno, allora che facciamo? Tutti gli insegnamenti li facciamo tutti negli ultimi 6 mesi, così uscite che siete avvelenati, non ci avete capito niente, no? Troppa roba. Per cui non è pensabile che l'istituzione riesca a seguire ciò che serve nel mondo del lavoro, né, e questo è un'aggiunta ulteriore che dovreste fare, è detto che il mondo del lavoro sappia cosa vuole. E questo è il punto anche, no? Che parla, si parla sempre come se dice l'università non si rende conto. No, secondo me non solo, forse non ci rendiamo conto, noi può darsi, ma anche il mondo del lavoro non sa cosa vuole. Il mondo del lavoro rispetto a quello di cui avrà bisogno fra 3 anni non sa dirvi niente. Quindi di che parliamo? La domanda è di che parliamo? Quando mi si dice dobbiamo, voi dovete essere più vicini al mondo del lavoro, più vicini per cosa? Per fare cosa? Quando andate a vedere i dati e scoprite che in Italia più andiamo avanti e meno vengono assunti i laureati. E può essere che sono tutti tanto zappi i nostri laureati? Io guardo l'estero e vedo che la gran parte dei nostri laureati che va all'estero è molto più brava dei colleghi. Oh, sarà strano, solo qui da noi non se ne accorgono questa cosa. Però tutto il resto del pianeta, quando arriva un laureato italiano, fanno a cazzotti per prenderselo. Ce vanno in pochi perché siamo de goccio, anzi vi esorto a andare, perlomeno a fare delle esperienze quando potrete, perché sono assolutamente fondamentali. Però tutta sta scarsezza di preparazione non la vedo all'estero. Cioè i nostri che escono, o sono tutti migliori, sarà casuale, però sono tanti. Li troviamo nei posti più improbabili, nei laboratori del Pentagono, in cima alle vette della Coca-Cola, nelle grandi multinazionali giapponesi. Ci sono gli italiani. Quelli come hanno fatto improvvisamente a diventare così bravi da essere scelti da questi geni del sapere estero? Me lo chiedo. È legittimo che me lo chieda, anche perché, voglio dire, chi è che fa le statistiche e le misurazioni per decidere chi è bravo? Gli Stati Uniti. Chi è bravo? Gli Stati Uniti. Oh, è strano. Oste, com'è il vino? Ah, ottimo. No, te chiedi, come mai allora sta cosa alle nostre università, la migliore delle nostre università, pur avendo 400-500 anni di vantaggio, è 101esima nelle stime fatte dagli americani? Ma il sapere americano è il sapere? No, è il sapere americano. A me il sapere americano lascia molto perplesso. Non solo per motivi campanilistici, perché li conosco gli studenti americani, ho insegnato pure a loro. E sapete che mi hanno detto? Che parlavo difficile, io, italiano. Il mio inglese era molto più complicato di quello che capivano loro, che erano i migliori studenti americani. Ho avuto una qualche difficoltà a crederci, perché, vabbè, caspita, insomma, la conosco bene come lingua, ma non così bene, pensavo. È che lo studente americano conosce 5, 6, 7 mila parole. So poche 5, 6, 7 mila parole. Lo studente americano negli ultimi 15 anni ha perso 12 mila parole, perché prima usciva con 20 mila. Solo che a furia di esemplificare, come dicevamo l'altra volta, le parole non le usi più. Ne basta una, a butte lì 45 mila volte, come dicevamo l'altra volta, ma è colpa della società. Perfetto, che vuol dire? Non lo so. Però so che è colpa della società. E allora di chi è la colpa? È della società. E con questo tu vai avanti e spieghi la grandissima parte di quello che ti capita. È sempre colpa della società. Fantastico. Puoi anche fare meno parole, 3.500, 2.000. Voglio dire, a un certo punto, dov'è il difficile? Però poi diventi un cretino. C'è questo piccolo problema. E fai cose cretine, e hai una cultura cretina, e tutta una serie di cose che piano piano ci stanno raggiungendo. Per cui capite che la cosa importante dal mio punto di vista invece è che voi impariate a sapere, voi sappiate cosa volete. Questo è il punto. Voi sappiate, uscendo da qui, che volete studiare anche altro, a me va benissimo, purché sappiate cosa. Perché è quello che vi permetterà poi di essere bravi in quel campo e di trovare un lavoro nonostante la crisi, nonostante tutto quello che vi pare, eccetera. Se invece avrete fatto tutto quello che vi hanno detto, cotto prima, precotto e premangiato possibilmente pure, e avrete un curriculum fantastico, poi vi diranno, ah, ma questo ce l'hanno tutti, allora adesso vado a fare un master, ok, mo faccio una magistrale, poi faccio un altro master, poi vado all'estero, poi torni e poi forse le diremo che può darci una mano senza che le diamo una lira, perché d'altronde è un tale onore il fatto che le lavori per noi, che capisce che non possiamo, no, siamo anche gente di mondo, parleremo mica di soldi, ecco. Tutte queste cose divertenti sono più o meno la prassi al momento, capite? In un mondo come il nostro, nel quale il 70% delle professioni censite dall'Istat è atipica. Che vuol dire che il 70% di quelli che lavorano fanno qualcosa che non era previsto nei grandi libri, nelle richieste del sistema, dal sistema industriale, eccetera, eccetera, ma se sono inventati un lavoro. Ecco. Allora, quando devi inventare qualcosa, l'inventi con le cose che sai fare meglio, non con quelle che ti hanno detto che ti serviranno, perché quelle magari non te ne frega niente. Può essere benissimo. Ovviamente, e lo dico per chiarezza, si tratta anche qui di un discorso etet, non è che mo improvvisamente se pia tutto quello che ti hanno detto o butti dalla finestra. Quello che è importante però è tenere degli spazi di gioco, studiare quello che sembra sensato studiare, ma anche quello che ci piace. Non è detto che perché una cosa ci piace e non serve io la debba lasciare da parte, ma studio per conto mio. Che c'è di difficile? Con internet possiamo studiare qualunque cosa oggi. Voi da questo punto di vista avete una fortuna che noi non avevamo. Io se dovevo trovare il testo di una canzone diventavo scemo. Oggi è lì, subito. Lo posso tradurre automaticamente, lo posso mandare a qualcuno e dire guarda che figata, posso fare quello che voglio, e questo è un esempio ovviamente anodino, ma da questo al saggio, al libro, al testo classico, c'è tutto online. Basta andarselo a cercare, ma pure lì, che cerco se non so cosa voglio? Ci sono dei motori di ricerca divertentissimi, casuali, che poi adesso non mi ricordo più come si chiamano, ma ve li porterò, che fanno delle ricerche proprio assolutamente così, campate in aria. Voi mettete un wild card e quelli vi danno una serie di link a casaccio, che stranamente, come dicevo prima, spesso e volentieri servono. Dice, guarda cazzo, non sapevo che c'era questo, perché tu hai sbagliato le parole di ricerca. Allora il caso, molto spesso, se sei ben disposto nei suoi confronti, non è soltanto cinico e baro, ma ti aiuta. Ti fa inciampare nel libro che ti serve, come quella paginetta che ho visto ieri e l'altro ieri, come la mia tesi di dottorato, tanti casi nei quali mi è capitato per sbaglio il libro che proprio era quello che mi ci voleva in quel momento. Però devi essere, di nuovo, in qualche misura umile, te devi rendere conto, io al momento branco nel buio, come vediamo, ci provo, vediamo un po', faccio una ricerca a vuoto, la butto lì, sentiamo se qualcuno fa qualcosa. E l'essere aperti è qualcosa che in qualche misura pare attivare delle dinamiche strane per le quali le cose poi arrivano. Sapere tutto da prima è il peggiore dei modi invece di fare queste cose. Quindi, domande? Ok, allora ricapitoliamo quello che abbiamo detto per la scrittura. Come dicevamo, il ruolo è, per certi versi, possiamo comprenderlo facilmente come il lato dinamico dello status, ovvero sia i comportamenti che siamo tenuti a mettere in atto quando occupiamo una certa posizione nella stratificazione sociale. Sarebbe buonsenso, evidentemente, che più alta è la posizione che occupiamo e maggiori siano le responsabilità. Sarebbe buonsenso, ma è un buonsenso che non trova più riflessi nella società corrente, come avrete notato. I recenti arresti dei nostri amministratori dimostrano che c'è qualcosa che non quadra nel rapporto tra posizione e comportamento. E questo sarà qualcosa che varrà la pena di investigare. Però, di fatto, nella vita normale, cioè quella in cui non vai a cenare con le ostriche, non hai 45 prostitute a tua disposizione, non frequenti il jet set a calci, cioè vivi normalmente, allora in quella situazione, di solito, un processo di mobilità verticale non è detto che sia necessariamente una buona idea. Paradossalmente, no, ci viene sempre dipinto come bellissimo il miglioramento, ma teniamo presente che c'è questo aspetto, c'è una correlazione tra ciò che devi fare e il posto in cui sei. Quindi sì, migliori, ma quando sarai migliorato ti chiederanno di più, non è che rimane quello che era prima. Devi entrare nell'ottica, non è semplicemente che hai benefici, hai privilegi, hai stipendi. In linea di massima hai pure responsabilità che possono essere impegnative, che possono comportare dei cambiamenti pesanti. magari devi cambiare città, magari devi cambiare amicizie. Pensiamoci. Pensateci. È così ovvio? Non tanto, ma se ci pensate sopra un attimo, sì. Allora tu parti da una situazione favela, ipotetica, dove stavi benissimo perché avevi degli amici, eccetera, e tu sei talmente bravo da diventare giudice. È così facile che tu continui a vedere gli spacciatori che erano tuoi amici in favela quando sei diventato giudice? Mica tanto. La popolazione non se lo aspetta, il tuo ruolo non lo contempla più, ci sono degli obblighi nel tuo ruolo che ti danno tante cose, ti danno tanto prestigio, ma ti costano pure qualcosa. Devi, in un'economia esistenziale, valutare. Non è detto che il miglioramento sia necessariamente e sempre un bene. Questa è la retorica moderna, sempre più in alto. Parliamone, mica è detto. Dipende cosa stiamo valutando. Certo, se parliamo in termini di stipendio, probabilmente, diamine, certo. Ma noi stiamo ragionando in termini di stipendio in modo ampio, col famoso prodotto interno lordo, sto cazzo de pil, scusatemi, il francesismo che veramente è insopportabile, come se fosse l'unico criterio per comprendere la bontà dell'esperienza di una vita. E ormai non ci crede più nessuno, manco quelli che continuano a usare il PIL come unico criterio di, no, oddio, il nostro PIL è cresciuto dello 0,2, me strapperò i capelli. Ma che vuol dire? Lo sapete che c'è dentro il PIL? C'era Robert Kennedy alla vigilia del suo assassinio, poi uno si chiede com'è che l'hanno ammazzato, nel 68, che fece un discorso contro il PIL dicendo: guardate che nel PIL ci sono le attività criminali, le spese che sosteniamo per PI criminali e tenerli chiusi dentro la prigione, le spese che sosteniamo per andare con l'ambulanza a prendere chi si sente male, le conseguenze delle guerre, le conseguenze delle catastrofi, ma non c'è niente di tutto ciò che ci rende umani, non c'è il benessere della famiglia, non ci sono le poesie, non c'è l'arte, non c'è niente. 68 fanno 44 anni fa. Noi imperterriti continuiamo a preoccuparci del PIL. Se è una cultura degna di questo nome, lo lascio decidere a voi. A me qualche dubbio lo crea serio, perché francamente non aver ancora capito che quel tipo di semplificazione così ovvia è una balla grossa come una casa, indica una certa tendenza, no? Dice errare humanum est, ma perseverare diabolicum. Ok, possiamo aver sbagliato una volta, ma che continuiamo per altri 44 anni e non accenniamo a cambiare, in qualche misura qualche dubbio me lo suscita, se vogliamo, per certi versi. Comunque, quindi, ruolo, aspetto dinamico dello status, l'abbiamo interpretato come insieme di modelli di comportamento che la società mette a disposizione dei suoi membri per perseguire dei fini che vengono giudicati socialmente desiderabili. Ok? Quindi, chi vuole laurearsi fa lo studente. Chi vuol mettersi in famiglia fa il coniuge, chi vuole avere prole fa il padre e la madre, eccetera, eccetera, eccetera. Chi vuole lavorare fa il lavoratore a seconda di quello che gli capita o di quello che vorrebbe fare, naturalmente. E sono tutti fini, ovviamente, che vengono da questo anche valorizzati ulteriormente, no? Il fatto che la società si occupi di un qualche argomento ne segnala l'importanza relativa, vuol dire che molti membri della società stessa trovano che quella cosa sia importante. Tant'è vero che rimangono delle nicchie, delle piccole aree, delle subculture, delle sottoculture, a volte delle controculture, dove questo discorso non vale perché valgono altri criteri. Però concettualmente, per l'insieme del gruppo, questi sono i fini auspicabili. Okay? Sono quelli che vengono poi utilizzati nel momento in cui i ruoli che vengono usati quando ci si presenta, come dicevo l'altra volta, no? Noi oggi tendenzialmente ci presentiamo come la nostra professione. Salve, sono un professore. Non te vengo a dire salve, sono un giocatore di ruolo, anche se io gioco di ruolo, però non mi viene in mente di usarlo in quest'ottica, capite? A meno che non sia una convention di giocatori di ruolo, allora lì ovviamente salve, sono un anziano dei vampiri, e ok. Ma se lo dico normalmente mi viene matto, probabilmente anche lì, ma diciamo comunque. Quindi capite che io sto ben attento alla mia, come dire, rosa di ruoli. Visto che la gran parte sono acquisiti, me li scelgo in linea di massima tendenzialmente sui miei gusti. O dovrei fare così. Poi, se questo accade o meno, lo vediamo la settimana prossima. Però abbiamo detto quindi questo. Ruolo, etimo del termine, ce lo segnala come termine contraddittoriale, quindi all'interno del ruolo convivono un momento costrittivo, le regole, un momento libertario, un momento di creatività e di azione, l'interpretazione delle regole stesse. Più siamo bravi e meglio interpretiamo il ruolo, più saremo unici nel nostro interpretare quel ruolo, che è una cosa che ci interessa molto, come abbiamo detto più volte. A noi piace essere solo noi, unici. E abbiamo difficoltà, perché il mondo, come vedete, è un mondo che calca la mano sulla quantità, non sulla qualità. Però l'interpretazione del ruolo ha a che fare con la qualità, paradossalmente. Non sei semplicemente uno studente, ma sei un bravo studente, non sei semplicemente un piastrellatore, sei un eccellente piastrellatore. Lì si comincia a vedere una differenza, capito? Quindi la percentuale di impegno soggettivo è quella che ti permette di interpretare il ruolo in modo effettivamente unico, come non l'ha fatto nessun altro, in un modo che solo tu puoi fare, che verrà riconosciuto da tutti gli altri in questo modo e quindi ne verrai in un certo senso elevato, mettiamola così.